da un direttore di campo a un altro direttore che è collegato con noi, che ce l'abbiamo, e quindi iniziamo un po' a dibattere. Diamo il buonasera al direttore Paolo De Paola. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti voi.
Ben trovato. Hai sentito quello che diceva Giuliano? Sei d'accordo? Penso che eri già in collegamento, no? Sulla figura, sull'importanza dell'allenatore. Ha fatto un riferimento Giuliano al direttore d'orchestra, da sempre citato da Arrigo Sacchi. Però ecco, l'importanza di questa figura, che abbiamo citato l'esempio di Cagliari, ma potremmo citarne anche altri che poi hanno prodotto il risultato.
Per me è fondamentale. Sono due le figure fondamentali in una società. Vabbè, ancor più del presidente, sono sicuramente importanti le figure del direttore generale e dell'allenatore. L'allenatore lo vediamo, l'abbiamo visto con Conte all'Inter, lo vediamo con Pirlo in negativo alla Juve, lo vediamo con Pioli, insomma lo vediamo un po' ovunque, lo vediamo anche con Semplici a Cagliari, certamente. La figura dell'allenatore è fondamentale, quando addirittura non trovi degli allenatori che riescano anche a supplire alla managerialità che può mancare in alcune società.
Eh sì, molto importante. Allora, con il direttore De Paola, con Alessandro Santarelli, con Giuliano Gianighetta, cominciamo a snocciolare un po' di temi di questa serata. Intanto, tra poco faremo anche un collegamento con Mazzara, appena è possibile, per fare così un po' il punto di questi 24 minuti Milan-Cagliari 0-0, con il Milan che continua a fare la partita, sì, la caccia del gol. Vediamo sempre attaccare il Milan noi in queste parti iniziali del match. Allora, primo quesito che vi pongo è quello del qual è il vero rimpianto della Juve. No, ve lo voglio chiedere.
C'è l'elenco, Marco, guarda.
Sì. No, io voglio chiedere qual è però il vero rimpianto. Siamo a 90 minuti dal termine. Ipoteticamente può ancora succedere qualcosa, no, per quello che è il discorso Champions. Poco probabile, però, ecco, facendo un po' un'analisi un po' più dettagliata, qual è il vero rimpianto ad oggi? Alessandro, vuoi partire tu, che ti vedo scatenato?
Ma no, sai, sono reduce da 3 ore a Radio Bianconera, quindi...
Cioè, tu hai un nome?
Citarne uno è impossibile, perché tu potresti i punti persi con il Benevento, sì, ma poi li hai persi con la Fiorentina, sì, e quindi vado all'ultimo, la partita con il Milan, e aggiungo il secondo tempo con il Milan, un disastro totale, perché nonostante tu non abbia mai battuto il Benevento, che la Juventus non ha mai battuto la Fiorentina, che la Juventus ha pareggiato col Crotone che ha preso quasi 100 gol in campionato, la Juve gli bastava un pareggio con il Milan e forse era padrone del proprio destino. Quindi è una valanga.
Quindi
dei rimpianti.
Tu ce n'hai
per
più
la
di
Juve.
Uno, però ti riferisci a tutta una serie di risultati.
Sì,
okay.
Perché se devo andare a origine, è la scelta che viene fatta dell'allenatore, Marco.
De Paola.
Ma guarda, io ho sentito una corbelleria assoluta pronunciata da Pirlo dopo la partita con l'Inter, in cui ha detto obiettivo raggiunto. Ma qual è l'obiettivo raggiunto dalla Juventus? Cioè, sinceramente, arrivi al paradosso da pensare che forse l'uscita della Juventus dalla Champions sia realmente un toccasana per liberare la società da un equivoco assurdo attorno a Pirlo, per liberare Agnelli da una sua presa di posizione che ha purtroppo mantenuto fino alla fine e che invece richiedeva immediatamente un ripensamento. Togliamo alibi anche alla stessa società, ai dirigenti che in qualche modo si sono appiattiti su questa soluzione, togliamo alibi ai giocatori che basta, cioè devo dire la verità, ma basta pure con Chiellini, ma finiamola con questi equivoci, con questi giocatori che ancora continuano a essere, come dire, il riferimento. Ma riferimento di cosa? Cioè, c'è un'età per tutto, e come bisogna essere, avere un rispetto per tutto. Abbiamo rispetto per sontuose carriere che ci sono state all'interno della Juve, ma basta, c'è bisogno di una rivoluzione giovane, di una rivoluzione che faccia sì riferimento a qualche pilastro, ma uno, due, non di più, e che in qualche modo santifichi un rinnovamento. Con Pirlo non è arrivato nulla di tutto questo, la società aveva bisogno di questa scossa, perciò dico, non tutti i mali vengono per nuocere, che possa essere questo realmente l'astura, il motivo per un cambiamento importante dopo 9 anni in cui alla fine si è registrata una palude, uno stato paludoso in cui si è impantanata la Juve.
Allora, prima di sentire Giuliano, abbiamo anche Pietro Mazzara da Milano, al Meazza. Pietro, ti posso chiedere voglio un commento su questi 27 minuti, 28 minuti di Milan-Cagliari.
Ma un Milan che sta cercando di trovare il bandolo della matassa per scardinare la difesa della Cagliari, che si è messa lì a tenere, diciamo, inviolata per ora alla propria porta, grandi conclusioni a parte una di Salemakers verso i pali difesi da Cragno non ce ne sono stati. Ogni tanto il Cagliari mette la testa fuori dal guscio cercando di andare all'assalto del fortino milanista, ma per ora è una gara equilibrata, con il Milan che ovviamente fa la partita, Cagliari che sta chiudendo legittimamente le linee. Non ribadisco, di grossi sussulti a parte la conclusione da fuori area di Salemakers, sì, per ora ancora non ce ne sono stati.
Un po' bloccata, deve avere pazienza il Milan, Pietro, mi sembra di capire questo guardando, sì, questi minuti, ci vuole pazienza, ecco.
Sì, sì, anche perché Cagliari comunque, giustamente dico io, non sta facendo la vittima sacrificata per il rispetto del campionato, per, certo, per tutta quella serie di situazioni che stavate raccontando anche prima, nella quale sono incappate altre squadre nel corso della stagione. Milan è che giustamente adesso sta cercando di creare il proprio ritmo di gara, soprattutto lì sulla tre quarti, dove ancora la connessione tra Salemakers, Rebic, Diaz e Çalhanoğlu non è stata proprio altissima, quindi ci vuole un pochino di tranquillità in più e molta pazienza, come dici tu, Marco.
Bene, Pietro, torneremo da te più tardi. Grazie per il momento a Pietro Mazzara, grazie ancora. Giuliano, ritornando un po' sul tema che abbiamo aperto con De Paola, con Santarelli, insomma, rimpianto Juve, no?
Ma i rimpianti sono tanti. Quando le cose non vanno così, quando vanno bene, vanno divise, secondo me, tra
più
società, staff tecnico e dirigenziale e giocatori. Non c'è un'unica colpa, e poi 30%, 40% più quello più quell'altro, quello non lo so. Sicuramente, rimanendo nel campo, Benevento, 5 punti su 6 regalati al Benevento, con tutto rispetto per il Benevento, però una squadra che vuole arrivare, non dico vincere lo scudetto, però lottare, esatto, per vincere, esatto, non puoi perdere i punti con squadre che, esatto, sono alla fine della classifica, perché poi una partita con la Fiorentina brutta ci può stare, uno scontro diretto contro il Milan, anche se brutto ci può stare, però con le ultime della classe non puoi permetterti di perdere punti, e 5 punti su 6 sono veramente
sono
tanti.
Paolo,
la Juve non ha mai battuto il Verona, tanto per citarne, sì, un'altra, insomma, sì, sì, ne sono di queste situazioni.
Paolo, ma ieri... come si riparte?
Ah, si riparte con un'idea di gioco, sinceramente. Pirlo è stato ostaggio dei suoi stessi giocatori, è diviso un po' tra la voglia di andare in attacco di Ronaldo e la voglia di difendersi alla vecchia maniera da parte di tutta la difesa, escluso De Ligt, devo dire la verità. Quindi c'è bisogno di una scossa che parta dal gioco, che veda un allenatore protagonista, un allenatore carismatico, un allenatore che sappia dire realmente cosa fare ai giocatori, perché questo l'abbiamo visto sin dall'inizio dell'anno. Ecco, da questo non si può sfuggire nell'accusa che ci deve essere circostanziata a Pirlo. La Juventus non ha mai mostrato in due partite continuità di formazione e continuità di gioco. Mi direte, ci sono stati gli infortuni, c'è stata la pandemia, verissimo, però ci sono state anche tantissime possibilità in cui magari nella coppia di mediani davanti alla difesa si poteva insistere con alcuni, esatto, giocatori. Abbiamo visto degli strafalcioni tattici con Cuadrado schierato a sinistra, con Bernardeschi sempre schierato terzino sinistro, con equivoci sulla coppia,
Paolo,
di centrale,
anche alcune volta... scelte come ad esempio con il Milan, Chiesa a sinistra quando a destra aveva fatto bene quell'inversione che non si è capito,
Bentancur play in un centrocampo a due,
sì sì, anche alcune scelte proprio iniziali,
ma anche Kulusevski, anche... come ammazzare un giocatore che ha delle, esatto, speranze enormi, che secondo me è un talento che si sta, quest'anno si è rovinato, devo dire la verità.
Non si è mai capito in che ruolo ha giocato, vero?
Se lo metti attaccante, ma non è il suo ruolo. È un giocatore di fascia che poi converge al centro. Non lo puoi mettere attaccante, perché lo marcano in due o tre ed è finito Kulusevski. Esatto. Lui ha bisogno di spazi per correre. E se lo blocchi lì davanti, non è Kulusevski.
Giuliano.
Ma tutto giusto. E anche McKennie era partito benissimo, alla fine... ha cambiato talmente tanti ruoli che secondo me è andato un po' in confusione. Il fatto che Ronaldo ha fatto 750 gol giocando sempre nel 4-3 o partendo comunque da sinistra e poi si accentrava, è un po' anarchico Ronaldo, ma tu devi saperlo che è un giocatore così anarchico e devi costruire tutto l'attacco in base a lui. Secondo me, come abbiamo detto, se andiamo a vedere, se pensiamo che mi sembra 28 formazioni diverse nelle ultime 32, per
no,
cui...
no, sono 37 su 37 diverse,
per cui 37 è chiaro che 37. Se uno pensa alla formazione titolare della Juve quest'anno,
non la sai.
Nessuno lo sa, e questo è chiaro che non dà continuità. Ieri, sentendo l'intervista di Chiellini, ha detto proprio quello, no? Quello che è mancato alla Juve è la continuità.
perché è vero lo stile Juve, la mentalità Juve e tutto, però tu devi, se è la Juve devi andare in campo convinto di vincere. La Juve troppe volte ha dato alle squadre avversarie la possibilità di giocarsela.
Sì, sì, è vero. Sì. Se, quando cioè, prima non c'era partita.
Prima non c'era partita, cioè, tu entravi in campo che non dico perso, che, dico, non dico che eri 1-0, però a livello mentale le altre squadre stavano tutte dietro perché sì, dicevano vabbè, 1-0 ci va bene paradossalmente. Invece la Juve non ha dimostrato mai questa cosa qua.
Giustissima, cioè dare lì, proprio agli altri la possibilità di stare
pensare
sempre
di giocarsela
e potersela giocare.
Sai così, invece cosa mi ha colpito a me? Che quello che diceva il direttore è giustissimo, per esempio Cuadrado a sinistra, tutti questi errori che io credo in una prima parte li potevamo anche no, concedere ad un allenatore alle prime armi. Il problema è che da marzo in poi siamo tornati indietro. Cioè invece di andare avanti e togliere quegli errori di inesperienza, li abbiamo clamorosamente sì, sì, rivisti.
Ma il caso Kulusevski è,
e questo
è,
mi ha colpito. Lampante.
Io mi permetto di dirvi questa cosa prima, voglio sentire anche il direttore Paolo. Io abbiamo visto la Juve quest'anno bella in alcune partite, no? Citiamo Barcellona
e Parma.
Parma
e Milano col Milan.
E il Milan. Allora io ti dico, forse, ma anche ieri sera con l'Inter, tutto sommato un po' di reazione
ieri
c'è stata.
È un leader che si chiama Cuadrado.
Ok, vabbè, non è anche un indice di un ciclo finito, cioè quando tu giochi solo determinate partite che ti danno una scossa, che ti fanno risentire ancora un po' squadra, no? Dicevo, siamo forti perché giochiamo col Barcellona. Poi finita quella ormai.
Corretto, anche che, questo.
Paolo, allora, è sbagliata, guarda, come lettura.
Guarda, fino a un certo punto, Marco, e ti spiego perché. Perché il ciclo finito era anche quello di Conte con Allegri, e invece Allegri è riuscito a rivitalizzare una squadra. Il ciclo finito era anche quello della Juve che proveniva dalla B e che nelle mani di Del Neri doveva fallire, e che invece con alcuni inserimenti poi ha recuperato dei giocatori storici. Ricordiamoci che giocatori come Bonucci e Chiellini erano dati per bolliti già quando, ma dico di 10 anni fa, non adesso.
Sì.
Quindi ci sono dei momenti che riguardano realmente il rapporto tra squadra e allenatore che sono fondamentali, che vanno ricostruiti. Rivediamo il film dell'Inter, lascia stare quegli inserimenti importanti che ha avuti quest'anno, ma insomma l'ossatura della difesa, De Vrij, Skriniar che hanno recuperato determinate condizioni, Bastoni che si è stabilizzato su una linea di continuità. Quello chi lo fa? L'allenatore. L'allenatore è quello che trasmette fame ai giocatori. Sono tutti multimilionari, strapagati, che stanno bene. Se un allenatore non gli mette un po' di pepe, facendogli capire anche con parole decise che possono anche non giocare e stare in panchina, e che diciamo le scelte le fa lui, e che vuole vedere determinate cose in campo, ma è finita. È finita. Io ti dico la verità, io credo che questa rosa sia ancora competitiva, ma è stata sfruttata male, adoperata male, e ha assolutamente subito una svalutazione dal proprio allenatore e dalla società a questo punto. Questo è, cioè noi la vediamo peggio di quello che è realmente.
Non è una rosa da quinto posto.
Annuiva anche Giuliano.
No, perché io cito solo l'attacco, no? Ronaldo, Morata, Dybala, Kulusevski e Chiesa.
Chi può avere un parco
chi
così
è che
attaccante?
Ha dei giocatori così importanti in Italia? Non sfruttarli significa, è vero, gli infortuni, è vero, tutto, però il Covid c'è stato per tutti. Gli infortuni ci sono stati per tutti, per cui tu che hai un parco di attaccanti di questa caratura, perché andarti a complicare la vita? Quello non si è capito, no? Che tante volte col fatto di gioco a 3, gioco a 4, no? Tu hai gli attaccanti fortissimi, tu devi mettere in grado gli attaccanti di sfruttare le proprie caratteristiche.
Certo.
E secondo me il vero errore è stato quello, non pensare che col Milan, paradossalmente, visto che tu non sei in forma, che ti basta anche il pareggio. Perché se tu capisci la partita che non ce l'hai in mano, allora cerca di difendere
di
il pareggio.
Perdere.
Quanto meno perdi, ma almeno non 3-0.
Cioè, ti rendi l'animo del calciatore,
no, ma
che
ci
fa
sta
capire
tutto.
Tante
Io
cose.
Però approfitto proprio di questo spunto che mi state dando per introdurre un altro argomento che in qualche modo si ricollega a questo, perché era l'argomento Lazio, no? Ieri la Lazio perde il derby. Una squadra che deve capire che cosa deve fare. Ecco, Inzaghi sì, Inzaghi no, rinnova, non rinnova. E Inzaghi potrebbe essere quella figura che diceva Paolo in chiave Juve come allenatore, perché si è parlato anche di lui, non so che cosa ne pensate. Paolo, parto da te.
Ma sì, ma c'è bisogno di cambiamento. Guarda, a un certo punto nella vita, ma lo dico anche per i direttori di giornali, cioè non puoi stabilizzarti con una persona per 3, 4, 5 o più anni. Cioè c'è bisogno di cambiare, a meno che non sia una politica societaria. Cioè la società non abbia deciso, magari faccio l'esempio della Lazio per farne uno che è virtuoso da un punto di vista economico, però meno virtuoso da un punto di vista di stimoli per la squadra. Che voglio dire? Voglio dire che se tu amministri nel migliore dei modi, come se fosse, diciamo, un'azienda normale e non un'azienda che ha un intento agonistico e sportivo, e vabbè, ma puoi sopravvivere benissimo, ti fai le tue plusvalenze, valorizzi alcuni giocatori, poi li vendi. Qual è lo stimolo dell'allenatore? Qual è lo stimolo per i giocatori? Quello per i giocatori è mettersi in mostra per andare da qualche altra parte. Lo stesso vale per l'allenatore. Allora, stabilizzare, cristallizzare una situazione del genere in una società di medio livello si può anche comprendere, va? Anche se, ribadisco, io tifoso mi arrabbierei comunque, perché a me non interessa che tu la metti in salute economica, a me interessa che tu competi per vincere. Questo è il primo punto per un tifoso. Quindi se lo vedo adesso nella Juventus, ci sta che adesso devi cambiare, ma non devi cambiare in maniera veramente scriteriata come hai fatto con Allegri, con Sarri e poi con Pirlo. Cioè, ma tutto il mondo ride se tu cambi un allenatore che ha vinto 5 scudetti, ne cambi un altro che ha vinto lo scudetto. Diciamo, non metti a disposizione una rosa valida, lo sai da anni che c'è un centrocampo debole e non hai mai rinforzato un settore che era invece nevralgico per tutte le altre vittorie. Beh, allora, come dire, ti sei veramente lasciato sfuggire la sabbia dalle dita. E questo è irresponsabile.
Giuliano, poi vedevo che commento sulla partita, hai visto un'occasione?
Beh, occasione per il Cagliari. Il Milan è un po' nervoso, eh? Un po' nervoso. È il famoso braccino corto.
Lo so, ma ragazzi, adesso bisogna avere anche pazienza.
Poi manca un leader come Ibrahimovic. Certe partite
Giuliano,
si sentono.
Situazione Lazio-Inzaghi, Inzaghi futuro?
Ma da che... un mese fa sembrava
tutto
contratto
fatto.
Tutto fatto, ci dobbiamo solo vedere. Poi
anche ieri ha ribadito Inzaghi comunque lo stesso Tare, però ancora
sicuramente alla fine di quest'anno ci sarà un incontro. Forse la Lazio si aspettava un po' di più in generale, sia come squadra che come società, perché lottare almeno fino alla fine per il quarto posto, però è vero che matematicamente è successo ieri con la sconfitta al derby, però la Lazio già con la sconfitta alla Fiorentina
aveva capito
che a livello di Champions non si poteva andare più.
Giuliano, scusa, tu lo conosci quell'ambiente, no? Insomma, un ambiente che conosci. Dico, che sai benissimo che se non ci sono le motivazioni è la fine di tutto. Cioè, l'allarme che ha lanciato Immobile è clamoroso.
Vero,
cioè, Immobile ha detto una parola precisa.
Per me bisogna cambiare, Paolo.
Però quali sono le motivazioni?
Abbiamo una mentalità.
Però le motivazioni per la Lazio è arrivare nelle prime quattro. Se un giocatore ha una motivazione per arrivare nelle prime quattro, allora è il giocatore che si deve fare l'esame di coscienza. È vero che tutti giocano per cercare di migliorare.
Giuliano, è un gruppo che sta insieme da tanti anni,
sì,
no? Sono 5 anni e hanno raggiunto
volta,
la Champions.
Una volta
ci hanno
sola.
Lavorato per arrivare
una volta
obiettivo.
Sola. Noi sappiamo che.
Ti posso fare una domanda provocatoria? Ma secondo te l'interesse a arrivare nelle prime quattro è di tutti? Cioè, mi domando, faccio una domanda. Avere un monte ingaggi che quando tu entri nelle prime quattro deve lievitare è una politica della società?
Ma perché lievitare? Società? Secondo me non deve lievitare. È chiaro che arrivi tra le prime quattro e devi fare una rosa.
Lievita l'ingaggio,
devi fare una rosa sicuramente importante per giocare la Champions. Però non mi sembra che il monte ingaggi dall'Atalanta sia lievitato così tanto.
Capisco la provocazione del direttore. Cioè, lui dice: se tu ritorni in Champions League e ti ripresenti un'altra volta con Murici e Fares, è complicato. Devi alzare un po' l'asticella.
Anche quello è vero, però l'Atalanta programmando è il terzo anno che
l'Atalanta
arriva lì. E allora tu sei la Lazio che giustamente devi fare piccoli passi, perché tu hai giocatori molto importanti, li devi motivare ogni volta. Ma è la stessa cosa per chi arriva primo, no?
Sì,
di ripartire l'anno dopo e rivincere è ancora più difficile, perché hai vinto, ci può essere un po' una sorta di rilassamento. Invece bisogna sempre combattere per riconfermarsi, perché la prima volta può essere facile, riconfermarsi è sempre più difficile.
Infatti l'Atalanta ha fatto una cosa straordinaria.
Secondo me l'Atalanta va presa come esempio.
Sì, gli ingaggi potrebbero essere un nodo, ok. Però io, Paolo, sono un po' più dell'idea che questo gruppo... Hai visto, l'ha sottolineato anche Inzaghi di recente, no? Abbiamo raggiunto la Champions. È come dire, abbiamo raggiunto il picco più alto, noi abbiamo lottato per arrivare lì, ce l'abbiamo messo 5 anni.
Certo.
Io credo che questo è stato, non so se mi riesco a spiegare, l'obiettivo massimo che questo gruppo con grande sforzo ha raggiunto. Allora adesso c'è un bivio, che fai? Cambi 5-6 giocatori affidandolo allo stesso tecnico, e quindi riparti, dai freschezza, nuovo entusiasmo, gente più motivata, o cambi l'allenatore.
È quello che ha fatto,
cioè,
la Juventus,
che fai? Però, cioè, questo per me è un bivio, ragazzi. Io sono sincero, non so Paolo se la vedi così. Per me è un bivio, questo.
Io cambierei il giocatore.
Ti dico una cosa ancora maggiore: ma ci rendiamo conto di come sono cambiate le aspirazioni delle squadre negli ultimi anni? Cioè, da 20 anni vincono sempre le stesse tre. Anche adesso ha vinto l'Inter, poi la Juventus, il Milan, insomma, sono 20 anni. Cioè, ormai noi esultiamo, e la lotta più intricata e spettacolare del nostro campionato è stata ed è per la qualificazione in Champions.
È vero.
Sì, cioè, sì. Noi una volta celebravamo le vittorie della Lazio, della Roma, la Sampdoria che va anche in una finale di Champions e la perde col Barcellona, il Verona, il Cagliari, il Torino. Ma noi queste cose qua non le vediamo più, perché siamo assuefatti. Cioè, adesso l'obiettivo massimo è entrare in Champions. Ma ci rendiamo conto che è deprimente da un punto di vista di agonismo?
Ma questo è vero, questo è vero.
Giustissimo, allora, ma questa è una cosa che ci cerchiamo anche noi, no? Io parlo di addetti ai lavori, no? Perché allenatori e giocatori dice stiamo cercando di arrivare quarti, sembra che uno oppure quando giochi con la squadra, giochi con la squadra già retrocessa da 2 mesi, dice la squadra più in forma del campionato, ma se c'hanno 10 punti, questa è una forma mentis nostra un po' sbagliata.
Amministratori di condominio, tutti impazziamo per i 30 milioni che arrivano dalla Champions.
Direttore, perché fanno la differenza, ma ha ragione.
Sono un giocatore che la società può comprare o non comprare. Ma non è che 30 milioni si ti salvano il bilancio, soprattutto a quei livelli, perché a quei livelli là è richiesto il salto di qualità, di giocatori che devono arrivare, di allenatori competitivi. Cioè, io questo dico, per carità, i miracoli e le favole sono belle, ma i miracoli e le favole sono quelle che si realizzano. Il Leicester che vince la Premier, il Leicester che vince per la prima volta la FA Cup. Allora io dico, questi sono i miracoli. Non noi abbiamo abbassato l'asticella
al quarto posto,
è vero. Paolo, ti fermo un attimo, puoi rimanere ancora un attimo con noi perché c'è una cosa da chiederti. Certo. Rientriamo subito, break, e torniamo subito. Siamo tornati in diretta, sempre nella serata di Maracanã, Marco Piccari studio con Alessandro Santarelli, Giuliano Giannichedda, in collegamento c'è sempre il direttore De Paola. È finito il primo tempo, ecco, lo vedo subito collegato Skype con noi, finito il primo tempo tra Milan e Cagliari 0-0, vediamo se riusciamo anche a vedere un commento da Pietro Mazzara tra pochissimo. Allora, noi qui continuiamo a dibattere un po' di tutte le situazioni, delle panchine, perché poi diventa, Paolo, il tema caldo, oggi Carnevali nel post gara del Sassuolo ha detto chiaramente, l'amministratore delegato ha detto attenzione, perché le grandi squadre e anche quelle medio basse comunque saranno impegnate in un giro di allenatori, quindi sarà la figura importante, centrale di questo calciomercato.
Io lo spero che ci sia un valzer di panchine e spero appunto che ci sia anche un po' più di movimentazione nelle ambizioni delle società. Guardate, noi abbiamo vissuto, e ribadisco, torno su un concetto, abbiamo vissuto questo finale di campionato sul battere la Juve, eliminare la Juve dalla Champions e vedere o il Napoli o l'Atalanta in Champions. Mi vanno benissimo queste cose, per carità, ma lo capite che è sempre, come dire, un abbassamento del livello di qualità del nostro campionato questo? Cioè, io ti dico la verità, io attacco anche il miracolo Atalanta, perché ribadisco e torno all'esempio della Sampdoria, che vince il campionato, va in finale di Champions, la perde l'anno dopo, 2 anni dopo, vince la Coppa delle Coppe con l'Anderlecht. Allora quelli sono gli esempi. Ritorno all'esempio dell'Leicester. L'Atalanta sta festeggiando la terza volta che si qualifica consecutivamente in Champions. E va bene ragazzi.
Però arriva anche seconda, arriva seconda forza.
Vi dico la verità, io non capisco perché in Italia abbiamo vissuto tutti gli anni 70, 80, eccetera, ma si è abbassato proprio il livello realmente della, come dire, della qualità dell'antagonismo. Cioè, l'antagonismo è battere una volta la Juve e si è tutti soddisfatti. C'è stata mezza Italia che ha esultato perché la Juventus è uscita dalla Champions. Ma può essere mai che il sentimento di sportività, o perlomeno di competizione sportiva, è l'eliminazione di un avversario e non la qualificazione propria verso quel traguardo? Cioè, è questo tipo di rassegnazione che è inaccettabile. Quindi ben vengano i Mourinho, ben vengano i Conte, ben vengano i cambi di allenatore, ben vengano delle mentalità che in qualche modo diano una scossa. Però è qua il punto di domanda grosso: ma dietro a questi cambiamenti e dietro a queste cose c'è una vera volontà delle società? Cioè, io mi faccio una domanda. Per quanto riguarda l'Atalanta, diciamo, ne sono abbastanza sicuro che si vuole proseguire, ma per quanto riguarda le altre antagoniste, Lazio, Napoli, Roma stessa, Roma forse.
Beh, la Roma ha preso Mourinho.
Quello stava nascendo la Superlega. Cioè, il secondo problema della Superlega, oltre i debiti dei soldi, è proprio questo principio di competitività. Perché, come dice Perez, se il 40% dei giovani non guarda le partite di calcio oppure guarda solo i grandi eventi e le grandi partite, la Superlega, il secondo principio, dico, perché il primo lo sappiamo, però il secondo principio era quello, è fatto della competitività. E in Italia purtroppo stiamo perdendo un po' quello.
Vediamo un po'. C'è anche un altro ospite collegato. Paolo, approfittiamo ancora della tua presenza e poi tra poco ti lasciamo. Allora, si unisce a noi a questa chiacchierata anche un ex calciatore della Roma, insomma, che ha vissuto, ha vestito questa maglia per tanto tempo, Franco Peccinini. Ciao Franco, ben trovato. Vediamo un po', ci riusciamo? Perfezioniamo un po' il collegamento. Ci ritorniamo tra poco. Paolo, però ti voglio chiedere una cosa. Proprio per chiudere un po' il discorso, che ne pensi di tutto quello che è successo a livello arbitrale in Juventus-Inter? Calvarese disastro, possiamo dirlo, no?
Allora, posso dire una cosa? Ormai c'è uno sdoppiamento, perché cerco di andare oltre le cose, c'è uno sdoppiamento della società civile, perché se tu leggi i giornali, tu guarda la Gazzetta, Tutto Sport, Corriere Sport, ma anche il giornale, hai un certo tipo di impatto. Se tu ti tuffi nei social hai un ben altro tipo di impatto. Allora noi dobbiamo capire, anche noi come giornalisti, ci dobbiamo far tirare dai social o rimanere, diciamo, in un impianto più ortodosso e meno tribale come quello dei social? Perché se cadiamo nell'impianto tribale, allora è un uno contro tutti. Perché è vero che ci sono stati degli errori clamorosi da parte di Calvarese.
Da una parte e dall'altra, da una parte
e
dall'altra.
Da una parte, no, io sto dicendo clamorosi per tutta la partita. Ma è questa incidenza, come tu dici, random, giustamente, che non può essere presa invece come un pretesto per tirare la coperta da una parte soltanto.
No, questo sono d'accordo, Paolo.
Ma è questo quello che è successo sui social? Non è che ce lo possiamo nascondere. Vero. Cioè, è una caccia sfrenata alla Juventus. Ma diciamolo onestamente, cioè, è un eccesso in questo. Cioè, si vede sempre cade quadrato il tuffatore. Ma perché i tuffi non li fanno tutti? Tutti i giocatori di Serie A fanno i tuffi. Ha ecceduto sicuramente Calvarese è passato da una topica all'altra, andando a consultare il VAR quando non doveva consultarlo. E l'unica volta che doveva consultare il VAR era su quadrato e avrebbe preso magari la decisione giusta.
Col VAR
stiamo facendo una grande confusione. Un disastro. Sì, in Inghilterra non lo chiamano mai. In Inghilterra è solo fuori gioco, esatto, o per un fallo di mano.
Hai detto bene, ma noi stiamo facendo un disastro. Non solo, ieri abbiamo visto anche un qualcosa che non ha niente a che fare con il VAR, ma con la moviola in campo.
Che è un'altra cosa.
Perché i primi due episodi dove decide l'arbitro, quella è una moviola, non è un chiaro, non evidente errore. Sì, infatti. Allora di che cosa stiamo? Cioè, io
però
ripeto,
lì compensa mezzo rigore da parte, mezzo rigore da qua. Ma il vero errore dove lui va in confusione è sull'espulsione di Bentancur.
Anche lì inspiegabile.
Lui
inspiegabile.
Lì va in confusione, poi annulla il gol dell'Inter, regolare, tant'è che il VAR lo richiama. Poi lui si rende conto che ha sbagliato sulla Juve e alla prima mezza occasione li ridere.
Però era in confusione, non è stato neanche aiutato. Il VAR non
è
deve intervenire.
È stata l'ultima partita di Calvarese.
Lì non deve intervenire.
L'ha chiusa bene Paolo, no? Ha chiuso bene, ha lasciato un bel ricordo.
Totale confusione.
Paolo, nel salutarti c'è un ascoltatore che ti chiede se Allegri può andare al Real, se c'è possibilità Zidane va alla Juve, cioè questo tipo di situazione, che ne pensi?
Ma c'è questo intreccio, c'è, obiettivamente, anche leggendo i giornali, diciamo, acquisendo delle fonti anche mie personali, questo intreccio è possibile. Stasera credo il Real abbia vinto, quindi ancora...
È ancora in corsa
per il titolo, quindi vediamo un attimo come finisce prima il campionato e poi secondo me le soluzioni su Allegri e su Zidane sono entrambe aperte per la Juventus.
Bene, con De Paola vi do l'appuntamento a domani mattina. L'editoriale con Vincenzo Marangio parte come sempre dalle 11 alle 11.30 tutti i giorni. Abbiamo l'editoriale,
si apre lunedì.
Il direttore è uno che martella, come dico io. Quindi attenzione, domani mattina a partire dalle ore 11. Grazie Paolo,
ciao,
a domani.
Direttore.
Buona serata.
Buonasera.